piacere di accogliervi questo pomeriggio. Siamo qui con l'idea, una volta al mese, di ritrovarci per parlare di, io dico, di bellezza. L'idea che c'era venuta un giorno, chiacchierando un pomeriggio con Paolo, proprio che nel mondo le persone veramente hanno bisogno di bellezza, e la bellezza dov'è se non nell'arte. E quindi così ci è venuta questa idea di proporre una volta al mese un incontro sulla base della disponibilità di qualcuno di mettere a disposizione le sue grandi competenze. E Paolo, con la sua profonda conoscenza in Dante, oggi pomeriggio insieme a Susanna ci renderà questo pomeriggio un pochettino più colto, più, sì, di sicuro più colto. Non vi rubo nient'altro, più altro tempo, vi ringrazio veramente della presenza e sinceramente sono personalmente molto contenta che questa sala sia gremita, nonostante le previsioni pessimistiche di qualcuno.
Grazie. Va bene, buongiorno a tutti, vi saluto anch'io, sono Susanna e duetterò con Paolo oggi. Io faccio la parte quella, sono voi, sono qua per essere voi e lui invece qua per essere il professor Paolo, però che ci porta la sua incredibile conoscenza. Quindi ho cercato di immedesimarvi in ciò che potrebbe essere interessante in questa chiacchierata e quindi partiamo, va bene? Ecco, partiamo dicendo che il titolo che hai dato, Dante è nostro contemporaneo, punto di domanda, quindi partirei da qua. Quando pensiamo a Dante Alighieri pensiamo a un monumento, a un enorme scrittore importante, magari un po' noioso. Ecco, oggi vorremmo comprendere insieme a te, Paolo, se questo nostro antenato ha ancora qualcosa da dirci oggi. Insomma, se ha una roba un po' vecchia, morta, tipo un archibugio o un calamaio, una tabacchiera, cioè un oggetto del genere, insomma, no? Oppure ci parla ancora oggi, se possiamo azzardarci a definirlo addirittura nostro contemporaneo, come tu hai suggerito nel titolo.
Ma ti ringrazio e vi ringrazio per la vostra presenza davvero commovente. Credo che Dante si meriti tutto questo, davvero. Sì, è vero, l'impressione generale che purtroppo anche la scuola talvolta ci trasmette è quella di un autore importante, sì, però difficile e purtroppo a volte magari anche visto come noioso. Io penso che dovremmo cambiare un pochino l'ottica con cui lo osserviamo, no? Dante nella sua vita, partiamo dalla sua vita, è stato calunniato, considerato un traditore, una canaglia, esiliato, privato di ogni diritto, allontanato da ogni cosa e da ogni persona a lui cara. E ha vissuto metà della sua vita, grosso modo, in un esilio considerato sempre doloroso e umiliante. E questa è biografia, no? Cose che sappiamo tutti. Ecco, forse dovremmo guardare tutto questo dal nostro punto di vista. Cioè, quest'uomo è davvero un uomo come noi. Ma pensate veramente passare metà della propria vita in esilio per motivi politici? Pensate a quest'uomo che aveva i suoi amori, la sua solitudine, i suoi dubbi, che aveva commesso i suoi errori certamente e che aveva anche dei grandi rimpianti probabilmente. Ecco, io credo che questa visione un po' più empatica del personaggio può forse fare da porta d'ingresso per comprendere l'uomo e l'opera in una maniera diversa, in una maniera più piena, mi viene da dire più umana. Ecco, questa secondo me è proprio la premessa iniziale, Susanna.
Ok, benissimo. Allora, io però come prima cosa ti chiedo come è nata questa tua passione per Dante, perché ci sono delle voci che dicono che risale alla tua infanzia. Ora, è bene che tu ce la spieghi sta cosa, perché di solito nell'età dell'infanzia, ai nostri tempi, i bimbi si appassionavano non so, le figurine Panini, tipo, ecco, non ai poemi danteschi, quindi occorre che ci chiarisci questo aspetto della tua di biografia.
Ah, ok. Bene, non sono un monumento, tantomeno. No, mi fa piacere che ci siano addirittura delle voci che parlano della mia infanzia. Ma se, sì, le cose stanno sostanzialmente come dici, insomma. Il mio primo parto appunto dalla mia biografia, insomma, per quanto sia assolutamente imparagonabile a quella del poeta. Il mio incontro con Dante risale appunto alla mia lontanissima infanzia, 7-8 anni. Ecco, io a quel tempo in casa mia, a quel tempo, sottolineo, non c'erano molti libri. E io un giorno nell'armadio in cui era contenuta la nostra piccolissima allora biblioteca domestica, trovai questo vecchio libro, un'edizione ingiallita, è un'edizione Salani del 1938, no? Quelle edizioni che si chiamavano popolari, pochissime note, una cartaccia ingiallita, erano i tempi della guerra, quindi stampavano su carta brutta. Io veramente aprii questo libro e vi assicuro, se voi dovreste pensare a un bambino che apre un baule e trova dentro un tesoro meraviglioso, era la cosa più bella e più terribile che io avessi mai visto. Non conoscevo l'autore, non conoscevo ancora chiaramente l'opera, però lì dentro c'erano diavoli, arpie, centauri, giganti, angeli, gente che soffriva in maniera terribile e altri che invece godevano di una beatitudine indicibile. E poi chiaramente insomma, i santi, la Santa Vergine, Gesù Cristo e Dio stesso. Beh, insomma, è una cosa che lascia un bambino non indifferente, direi. Io specificamente ne ricavai due cose. Un mal di testa feroce, perché veramente dopo questa roba... E poi purtroppo la consapevolezza che non riuscivo a capire bene come funzionasse la cosa, perché mi ero fatto qualche idea, c'erano anche delle stampe, no?
Quelle del Dore.
No, purtroppo non era un'edizione così elegante, magari Roberto, no, era proprio un'edizioncina da niente, quelle di Dore le avrei scoperte dopo. No, era... mi sfuggiva il contenuto, mi sfuggiva l'articolazione, l'unica cosa riuscivo a capire che era interessante. E allora appunto mi feci una sorta di promessa. Io dovevo riuscire a entrare in questa specie di castello fatato e quindi a impadronirmi del codice per poterlo decifrare, per poterlo decrittare, insomma. E ho dedicato buona parte degli anni successivi a compiere questa cosa e credo di non dovermene pentire, di non essermene mai pentito, insomma.
Beh, direi missione compiuta.
Ma speriamo. Okay.
Vabbè, bella questa storia, anche perché credo che per la maggior parte dei presenti invece Dante sia stato un obbligo scolastico, e colpevole anche di digestioni un po' difficili per come ci è stato proposto spesso, no? Vabbè, al di là di questo poi ne parleremo dopo. E immagino però che dopo sei cresciuto e quindi questa idea così fatata sia stata sostituita da un'analisi di Dante più razionale, più attualizzabile.
Vero, sì.
Il tuo pensiero di Dante sviluppato da adulto.
Tutto ciò è vero, ecco, però con una premessa. Questo innamoramento che è diventato poi un amore non passa, non è mai passato. Per quanto mi riguarda, insomma, io continuo a rimanere fedele all'amore della mia infanzia. Ecco, il pensiero della persona adulta, tuttavia, certo, sì, si è sviluppato e articolato, ma io penso, e non dico nulla di originale, perché altri l'hanno detto prima e meglio di me, che per un italiano e per un cattolico Dante sia un incontro quasi inevitabile, perché in Dante si trovano molti, non vorrei dire tutti, ma molti dei fili che compongono quell'arazzo che è la nostra storia, la nostra cultura, la nostra identità. Perfino quando vogliamo sostenere idee che Dante non poteva conoscere o che non avrebbe approvato, siamo costretti a fare i conti con questa grande ombra. piacevolmente per quanto mi riguarda. E sì, davvero vi confesso che appunto questa ombra, per quanto mi riguarda, mi è stata sempre di aiuto, di conforto, di ispirazione. Dante, per me, come per molti altri, come forse anche per voi, è stato un fedele compagno di strada, un interlocutore privilegiato, e a volte si litiga con gli interlocutori, non è che si debba sempre andare d'accordo, un amico e anche un padre. E con i propri padri, fatalmente, bisogna fare i conti. Ecco, non è tutto un idillio. Con Dante si litiga, okay, ma si litiga in maniera fruttuosa.
Okay. Allora, hai detto Dante italiano e cattolico. Mm. Cominciamo da italiano. Mm. Quello che noi ci ricordiamo del periodo storico in cui ha vissuto Dante è che l'Italia in verità era un puzzle, sì, anche un po' complicato. E io ricordo anche che a ogni capitolo di storia il puzzle si scomponeva, si ricomponeva, io dovevo da capo studiare tutte le alleanze, un bel macello insomma. Sì, ecco, sì. Quindi dire italiano è una cosa importante.
Sì, 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 sì.
Magari lui avrebbe insistito sul fiorentino.
Sì, è vero, però il pensiero dell'italianità è sempre presente. È una bella dialettica quella, Roberto, hai ragione. Ma io sulla cosa sono due spunti interessanti, entrambi. Io cercherò di metterli insieme, perché in Dante effettivamente si riuniscono. È vero, l'Italia di Dante è un puzzle di stati e staterelli quasi perennemente in guerra fra loro. Anche quando non sono in guerra sono divisi da diffidenze o di feroci. All'interno della stessa città, di questa Fiorenza bellissima e infame, ecco, all'interno di questa stessa città ci sono divisioni veramente di una ferocia che noi facciamo proprio fatica a immaginare, e la storia di Dante ne è un esempio classico. E tuttavia questo fiorentino, nato nel 1265, quindi siamo quasi al tramonto del Medioevo, questo fiorentino si tormenta per tutta la vita sul pensiero di questa entità geografica, culturale, linguistica, ma non politica, che è l'Italia. Si tormenta e d'altro canto si adira, si sdegna, perché l'Italia è una serva Italia, no? Vive in una condizione abietta, gli stranieri entrano ed escono, pensate alla Casa di Francia, no? I Valois e gli Angiò che fanno un po' i loro comodi in Italia, e poi Dante ripensa alla grandezza passata, no? L'Italia è stata la culla della grandezza di Roma, partendo dalla quale i romani hanno conquistato e civilizzato il mondo antico. Quindi il pensiero dell'Italia per questo fiorentino è centrale, a mio parere. Che dici, ho risposto un po' a questa domanda?
Direi di sì. Anche se comunque era sempre Medioevo.
Sì, la fine del Medioevo. Mm. E secondo me in Dante questa dialettica fra l'età passata e l'età futura si avverte molto bene. Fatalmente Dante può sembrare molto lontano dalle nostre categorie politiche, no? Dante, tanto per dirne una, diciamola subito, insomma, visto che è forse la più scandalosa, una delle più scandalose. Dante, come la maggior parte dei pensatori politici che lo hanno preceduto, non è un democratico. Dante non crede nella naturale eguaglianza politica degli individui. Nemmeno Aristotele, il maestro di color che sanno, no? Che è un po' il faro della teoria politica dell'Occidente, almeno fino a Dante, ma anche dopo. Ecco, nemmeno Aristotele lo crede. E quindi già questo ci lascia un pochino spiazzati. Ma non solo, il tipo di società che Dante vagheggia, che Dante auspica, è una società che forse nessuno di noi vorrebbe come propria, una società fortemente gerarchica, una società in cui gli individui sono sempre inquadrati in categorie, in consorterie, in gruppi, gruppi che rientrano a loro volta in una struttura piramidale molto rigida, e all'interno della quale solamente l'individuo si può realizzare mettendo a frutto i talenti che Dio gli ha fornito, gli ha dato. E già questo, insomma, a noi dà un'idea un po' orwelliana, no? Non so quanti sottoscriverebbero questo tipo di società così tetragona. Non basta. Ovviamente questa struttura ha bisogno, per stare in piedi, di una forte autorità che la governi. E Dante, infatti, è fautore di una monarchia universale. Dante auspica un governo universale che si incarna in un imperatore, che nel suo caso storicamente è il Sacro Romano Imperatore, che a quell'epoca tra l'altro era un tedesco, per cui cosa che rende ancora un po' più scomodo per noi italiani, ma come, insomma, Dante, il grande fiorentino, il grande italiano, pensa a un imperatore tedesco? Sì, certamente, perché per Dante gli imperatori tedeschi dei suoi tempi erano i legittimi eredi del potere degli imperatori romani. E questo imperatore governa per mandato divino. Anche questa è una cosa che, insomma, noi siamo vissuti, noi viviamo dopo la Rivoluzione Francese, per noi un monarca che governa per mandato di Dio è una cosa abbastanza sconcertante. Ecco, non se ne esce, per Dante questa forma politica è l'unica che garantisce la piena realizzazione dell'individuo, l'ordine, la pace, ed è l'unica che corrisponda al disegno che Dio ha per l'umanità. E questo sì, lo rende decisamente un po' lontano da noi.
Beh, non proprio da tutti noi, cioè nel senso, può essere. Mi ricorda alcuni personaggi attuali, ma vabbè.
Sì, può essere.
No, ok. Comunque, ciononostante, anche se è così politicamente medievale, tu lo stesso trovi che nella sua pensiero politico c'è qualcosa che possiamo trovare attuale anche oggi?
Sì, sì, decisamente sì. Se mi permetti, però vorrei, diciamo così, aggravare il carico, vai, diciamo così, no? Perché davvero, quando leggiamo gli scritti di Dante, Dante oltre alla Commedia, come sapete, ha scritto parecchio, no? Ha scritto un importantissimo trattato politico, ha scritto delle lettere di grande rilievo ideologico e politico anch'esse. Ecco, quando leggiamo ciò che Dante ha scritto, ci troviamo di fronte a una specie di storia uguale e contraria a quella che noi abbiamo studiato fin da bambini, alla quale siamo affezionati. Ricordatevi, no? I liberi comuni che crescono e si sviluppano con orgoglio, ottimo. Le monarchie nazionali che finalmente sorgono e prendono coscienza di sé, signorie, i primi principati. Ecco, tutto bellissimo, non per Dante. Per Dante, come per il suo sacro romano imperatore che sta in Germania, tutto questo invece è il segno di una decadenza e di un disordine che vanno assolutamente ricondotti all'ordine, anche con la forza, come difatti il suo imperatore preferito si sforzerà di fare. Questo imperatore preferito, lo ricorderete forse un po' tutti dai tempi della scuola, si chiamava Enrico VII, a scuola lo si chiama sempre Arrigo VII, no? È la forma toscaneggiante, ecco, più corretto sarebbe chiamarlo Enrico. Questo Enrico VII è un personaggio davvero, davvero degno di Dante, che tanto lo amava. Pensate, Enrico era in realtà conte del Lussemburgo. Era stato eletto dai principi tedeschi e poi incoronato ad Aquisgrana come re di Germania. E già questo era un capolavoro, riuscire a mettere insieme i principati tedeschi, perché anche la Germania non era molto diversa dall'Italia all'epoca. Dopodiché, grazie a una trattativa estenuante col Papa dell'epoca, che era Clemente V, un Papa francese peraltro, e quindi che un tedesco e un francese riescano a intendersi è già un capolavoro, era riuscito a pattuire il fatto che lui potesse scendere in Italia per riprendere possesso di ciò che gli spettava di diritto, cioè la penisola italiana, perché la penisola italiana era feudo, dicevamo, degli imperatori di Germania. Scende in Italia nel 1310, nel 1311 è incoronato a Milano re d'Italia, e a quel punto, fra il 1311 e il 1313, il buon Enrico si imbarca in una lotta veramente estenuante, condotta città per città lungo la penisola, per imporre la propria autorità. Lotta veramente, ma una lotta titanica. Voi immaginatevi, lui sottomette Pavia, si ribella a Cremona, scappa a Cremona, ecco, Mantova prende le armi. Arriva a Mantova, i milanesi insomma sono un po' frizzanti e lui allora corre a Milano. E veramente questo povero tedesco che era sceso in Italia per ribadire che lui qui era il padrone, si trova davvero una situazione esplosiva. Riesce finalmente ad arrivare a Roma nel 1313, la città è in subbuglio, si divide, è divisa in bande, chi è a favore dell'imperatore, chi è contrario. Non riesce ad essere incoronato in San Pietro, perché San Pietro è presa dai suoi nemici, lo incoronano in San Giovanni in Laterano. Appena incoronato, sacro romano imperatore finalmente, deve subito tornare indietro perché si sta ribellando l'Italia centro-settentrionale. Torna in Italia, a quel punto Enrico, che era peraltro un finissimo politico, capisce il disegno, capisce cioè che c'è una coalizione che ha come perno Papa Clemente V e come alleati, diciamo, ai lati, Firenze, pensate un po', la solita Firenze, e re Roberto d'Angiò di Napoli, e quella che si chiama, insomma, la Lega o la Taglia Guelfa, come si chiamava all'epoca. Cioè questi personaggi non ne vogliono sapere di un imperatore tedesco in Italia e lo vogliono buttare fuori, lo vogliono rimandare in Germania. Enrico prende le armi, sta per partire per questa guerra e vorrebbe attaccare proprio gli Angiò, vorrebbe entrare nel regno di Napoli e ribadire con le armi che in Italia il padrone è lui. Se non che Enrico, il 24 agosto, segnatevi questa data perché è una data funesta per Dante, il 24 agosto del 1313 muore a Buonconvento presso Siena di malaria o avvelenato, secondo altri. Il colpo è apocalittico.
Anche qui le somiglianze.
Con la politica odierna?
Tantissime.
Beh, ai tempi nostri si muore forse per un caffè avvelenato.
Non so.
Vabbè, può essere. Beh, ma la politica... Machiavelli diceva che insomma l'uomo è un animale sempre simile a se stesso, per questo si può teorizzare e stabilire delle leggi politiche e quindi anche gli avvelenamenti. Ecco, Dante rimane comunque annichilito da questo colpo e diciamo passerà la sua vita, quello che gli rimane della vita, perché Dante morirà, come ricorderete, nel 1321, a rimpiangere questo grande Enrico, gli dedicherà perfino un elogio sperticato nel paradiso. Pensate, questo, perdonami, io apro parentesi continua, ma insomma Dante bisogna farlo con amore. Voi dovete ricordare che l'azione narrata nella commedia, la finizione di questo viaggio, si ambienta nel 1300, anche se Dante l'ha scritto parecchi anni dopo. Perché? Perché così Dante può inserire nel poema parecchie profezie. Sono profezie post eventum, come si dice, no? Se io scrivo nel 1309, ma faccio finta di scrivere nel 1300, è chiaro che conosco tutto ciò che è avvenuto in quel lasso di tempo. E quindi le profezie di Dante sono particolarmente accurate e si verificano quasi tutte, insomma, palesemente. Ecco, però pensate, lui immagina nel 1300 che il personaggio Dante nel poema, voi conoscete la storia del viaggio, no? Quindi l'inferno, il purgatorio, il paradiso, salito nel punto più alto del paradiso, quando si trova nella candida rosa, in questa sconfinata assemblea di beati che raccoglie tutte le anime salve che sono al cospetto di Dio, ecco, vede alcuni seggi vuoti in questa assemblea. Ce n'è uno in particolare che reca sopra il seggio, una corona d'alloro. Dante ovviamente chiede, ma chi è che siede là? Gli dicono, quello è il seggio riservato al grande Enrico. Ecco, questo 13 anni prima che Enrico morisse. Capite che è ovviamente un modo per esprimere un amore, una lealtà e davvero una passione anche proprio personale che non hanno davvero confini. Secondo Dante questo sfortunato sovrano è veramente l'ultimo dei grandi cavalieri medievali che ha tentato di costituire quell'unità che oramai la storia andava invece frammentando. E Susanna dirà, ma che cosa c'è di moderno in tutto ciò? Nulla sembrerebbe. E invece no, io vi esorto a fare due considerazioni. Una più breve, che è proprio una mia riflessione, quindi prendetela per quello che vale. questa tensione di Dante verso l'universalità, il governo universale, il monarca universale, sembrerebbe allontanarlo moltissimo da noi. Eppure mi chiedo, scusatemi, la tensione universale è al contempo l'opposizione ai particolarismi, no? Le monarchie nazionali, le città, i piccoli stati, le piccole signorie. Ecco, sembrerebbe esserci una dialettica, una tensione, e Dante sta costantemente dalla parte dell'universalità. Bene, ma non vi viene in mente che in fondo questo processo che Dante ha vissuto al suo inizio, quando le nazionalità nascevano e l'impero, diciamo così, si sgretolava, non vi viene in mente che assomiglia un po' a quello che noi viviamo nei nostri tempi? Molti politologi ritengono che noi stiamo vivendo la crisi della forma statuale nazionale, la crisi dello Stato-nazione, e che con difficoltà, con contraddizioni, con dolore, andiamo sempre più verso unità, diciamo così, quelli che si chiamano i grandi spazi, cioè unità di tipo politico che raggruppano queste entità. Pensate alla comunità europea, no? È in fondo questo sogno. Ecco, è chiaro che noi viviamo all'inizio di questa vicenda globale, di questa globalizzazione. Non sappiamo cosa succederà da qui a 50 o a 100 anni. Però mi chiedo, la nostra storia non va anch'essa in fondo in direzione di una certa universalità? Non puntiamo sempre, che questo ci piaccia o non ci piaccia è un altro discorso, eh? Ognuno di noi è libero di scegliere secondo il proprio talento, ma la tendenza della storia, mi chiedo, almeno dal 1945 in poi, non è quella in fondo del superamento dello Stato-nazione? Ve la lancio lì come provocazione.
Può essere, se tu pensi alla geopolitica.
A quello mi riferisco. Oggi, a quello mi riferisco.
Allora, la Cina.
Certo.
Gli Stati Uniti che stanno.
Certamente. Ma questo, Roberto.
La Russia di là,
ma questo Roberto, non è proprio. Certo, l'Europa.
La fatica.
Certamente.
Che
ma questo, Roberto, non rende Dante in un certo senso. Non voglio dire. Non voglio dire che noi parliamo lo stesso linguaggio di Dante, ma forse il suo pensiero, mutato, ciò che deve essere mutato, non è così lontano dal nostro. Potrebbe addirittura prefigurare il nostro futuro, e ve lo lascio come interrogativo. E questa è la prima risposta, se vuoi, Susanna.
Torno però hai fatto questa bellissima disquisizione, ma abbiamo perso un po' di vista Dante italiano. Torna su quello, cioè
hai ragione,
di un'Italia che non c'era.
Hai ragione, è vero, ai tempi di Dante non c'era. E però riprendo questo discorso dell'italianità per dirti l'altro motivo per cui secondo me Dante è attuale. Voi dovete sapere, e lo sapete sicuramente, che fra la fine del Medioevo, diciamo, quindi l'età di Dante, e almeno la fine del Settecento, in Europa l'immagine dell'Italia e degli italiani è un'immagine decisamente negativa. Intendiamoci, il paesaggio, l'arte, la letteratura, la cultura,
la pizza, il mandolino.
Se ci pensi, Susanna, tutti i visitatori, tutti coloro che fanno il Grand Tour, no? Certamente, Roberto, no? Dicono tutti che in Italia è tutto bellissimo, ma... Ah, poi non dimentichiamo l'altro elemento, il grande passato, no? Anche qui c'è, cioè, solo lodi, però qua c'è già veramente una nota stonata, perché tutti ci lodano per il nostro grande passato, per la pizza e per il mandolino, però poi dicono, ma come, tanta gloria, che cosa ne rimane? Questi italiani sono cenciosi, miserabili, litigiosi, pure un po' ladri, insomma... Ma non c'è una contraddizione? La letteratura è davvero così, no? Pensate, io amo molto un poeta francese del Cinquecento, è un poeta minore, se volete, no? Joaquin du Bellay, che ha scritto dei sonetti deliziosi su Roma. Lui è vissuto a Roma per molti anni e dice: che bello a Roma, rovine, statue, anfiteatri. Ah già, però è tutta roba morta. Gli italiani di oggi sono veramente abusivi in questa grandezza. Ecco, questo è Joaquin du Bellay nel 1500. Se pensate che Leopardi all'inizio dell'Ottocento, nella canzone all'Italia, dice i fori, gli atri, le colonne, eccetera, e la gloria dov'è? Ecco, l'idea dell'italiano è un po' questa a livello generale. Dal punto di vista morale è anche peggio. L'italiano è considerato proprio un losco figuro, intelligentissimo, perfino troppo. Però, infatti, ma pensate, chi è l'ipostasi, l'icona dell'italiano in Europa fra il 500 e la fine del 700? Niccolò Machiavelli. Voi direte, bene, no, male, perché non è Machiavelli. Eh no, perché non è Machiavelli il Machiavelli. No, esatto. Filologicamente, no, Roberto, ricondotto, è la caricatura di Machiavelli, è il Machiavelli del machiavellismo, è questa specie di personaggio mefistofelico che di fatti finisce per essere l'incarnazione storica del demonio. Ecco, perfetto, l'italiano, oltre che cialtrone, è anche demoniaco. E anche qui mi piace citare un particolare letterario che secondo me è delizioso. Nel teatro elisabettiano, quindi siamo sempre fra il 500 e l'inizio del 600, no? Machiavelli compare spessissimo come appunto incarnazione del demonio. C'è una bellissima tragedia di Christopher Marlowe, l'ebreo di Malta, no? Che probabilmente è l'archetipo letterario del Mercante di Venezia di Shakespeare. Ecco, pensate, il prologo è recitato da Machiavelli, un italiano, l'italiano perfetto. Sì, ma è veramente il demonio. Che infatti introduce a tutti i crimini e i misfatti che poi avranno luogo nella tragedia. Ecco, questo è l'italiano in Europa. Ora, Susanna, a fronte di questo quadro desolante, perfino un po' sinistro, io credo che l'immagine di Dante, l'icona di Dante, perfino nei secoli in cui la sua poesia non è apprezzata, e magari è letta poco, e ce ne sono, ne parleremo di questa cosa, ecco, penso che Dante rimane un modello di serietà e di coerenza. Dante Susanna è quel tipo di italiano che cammina con la schiena dritta, che vuole la pace, vuole il dialogo, Dante lo ha sempre detto, ma se occorre prende delle decisioni molto gravi e ne paga tutte le conseguenze fino in fondo, senza compromessi. La vita di Dante, questo ci dice. Ora, nel secolo scorso c'era uno scrittore geniale che si chiamava Ennio Flaiano, no? E diceva, lo conoscete, diceva che noi italiani siamo bravissimi nel correre in soccorso degli altri, quando vincono. Noi corriamo in soccorso del vincitore, bellissimo, no? E la storia, diciamo, che Ennio Flaiano conosceva gli dava decisamente ragione. Nessuno da noi perde mai, vinciamo sempre tutti. Ecco, in questa palude di italianità che conosciamo tutti molto bene, l'idea di una persona che fa politica contro il proprio interesse di parte, l'idea di una persona che quando ha una carica politica manda in esilio anche il proprio miglior amico perché è capo di una fazione che porta il disordine nella comunità, l'idea di una persona che quando viene mandata in esilio lo sopporta, ripeto, a schiena dritta. Anche Dante teneva famiglia, accidenti, aveva una moglie e 3 o 4 figli, gli storici non sono del tutto sicuri sul numero dei figli, ma Dante ha sempre rifiutato di tornare a Firenze in qualche modo. Gli erano proposto almeno 2 volte storicamente di tornare a Firenze ammettendo di aver rubato un po', pagando una multa e accettando di non fare più politica. Però torni a Firenze, torni a casa. No, grazie! Questa è la risposta di questo tipo di italiano. E Dante, come sapete, è morto in esilio. È morto a Ravenna, dove si trova tuttora. È un italiano che mantiene, insomma, la propria parola per 700 anni, non è così facile trovarlo, no?
Bellissimo, Paolo.
Beh, grazie. Ma
a me viene voglia. prete, si può farlo risorgere così? Lo candidiamo. Lo candidiamo alle prossime elezioni.
No, Dante. No, Dante. Beh, io sono abbastanza vivo, è così.
Va bene, grazie Paolo. No, senti,
è Dante che va, che no, va ringraziato.
Davvero, grazie, grazie. E adesso ti chiedo di portarci anche all'altro aspetto dell'italianità di Dante, cioè sempre questa derivazione scolastica, no? Dante è il padre della lingua, padre è colui che ha elevato l'italiano volgare alla stessa dignità che fino a quel momento spettava solo al latino, e mi permetto di dire, grazie al cielo, ci ha salvati dal latino.
Non ti piacerebbe?
No, grazie. Okay, quindi già questo per me è un grande merito, però fa parte di questa sua personalità italiana.
Sì, ecco, sì, sì, decisamente.
Parlaci anche di questo.
Dai, va bene, è uno degli aspetti più affascinanti, insomma, di Dante. Ecco, hai detto bene, la situazione linguistica ai tempi di Dante è piuttosto complessa. Beh, voi lo sapete, no? Ai tempi di Dante, diciamo, fra la fine del 200 e l'inizio del 300, c'è innanzitutto il latino. Il latino è la lingua dei dotti, come dicevi, è una lingua internazionale, una lingua universale, no? Tutti gli intellettuali d'Europa comprendono, parlano, scrivono il latino. Benissimo. Poi ci sono i volgari, le lingue derivate dal latino o di ceppo germanico, parlate quotidianamente, parlate dalla gente comune, e queste sono chiaramente tante e in conflitto fra loro. In un certo senso, vedete, è il conflitto che dicevamo prima fra universalità e particolarità. Se non che qui Dante, curiosamente, fa una scelta che non ci aspetteremmo, cioè punta non sull'universalità, non sul latino, che pure Dante scriveva e parlava in maniera egregia. C'è un episodio bellissimo di Dante che va a fare un'ambasceria, oramai quando era in esilio e quindi svolgeva anche queste mansioni, e inizia, arrivato nel luogo in cui doveva svolgere questa ambasceria, inizia a parlare latino. Poi chiosa la persona che stava registrando il colloquio, e poi passò al volgare perché non lo capiva nessuno. Ecco, questo è un po' le cose che Dante si trovava di fronte. Ecco, però qual è il problema? Dante si è occupato di lingua a due livelli. Dal punto di vista teorico ha scritto un trattato di cui è difficile esagerare l'importanza, tanto è importante. E questo trattato, che è scritto in latino, parla del volgare e si chiama De vulgari eloquentia. Ma per il motivo di qui sopra, se io voglio parlare del volgare anche per difenderlo e ne parlo ai dotti, devo farlo con la lingua che i dotti in tutta Europa comprendono. E qui la scelta linguistica. Cosa fa Dante in questo trattato? In questo trattato Dante sostiene l'idea balzana che il volgare può avere la stessa dignità del latino. Non solo, ma cerca di elaborare, scegliendo fra i volgari italiani, quale possa essere o quali caratteristiche debba avere un volgare che possa davvero mettersi alla pari col latino, perché non c'è di fatto, secondo Dante, questo tipo di volgare. Tutti i nostri volgari sono parlate municipali, non ce n'è uno illustre che possa davvero mettersi in cattedra. E fin qui la teoria. Dante quindi si arrovella. Quando Dante inizia a usare il volgare non solo per la lirica d'amore, che era l'unico argomento che si riteneva legittimamente il volgare potesse attingere, e c'era già una tradizione ovviamente su questo, ma quando Dante inizia a usare il volgare per parlare di politica, filosofia, teologia, e si sa bene quanti teologi siano persone da trattare con cura, ecco, e sto parlando della Divina Commedia ovviamente, no? Ecco, a questo punto Dante ha quadrato il cerchio, perché la lingua che è poi il volgare municipale fiorentino che lui usa per scrivere la commedia è di fatto quel volgare che Dante vagheggiava e cercava nella sua teorizzazione. Quindi in un certo senso Dante pone il problema teorico, ma dà anche la risposta, innalzando il proprio volgare municipale a livello di grande lingua letteraria nazionale. E badate che non era per niente facile e neanche una cosa molto popolare. I dotti, tanto per cominciare, non la presero mica tanto bene. Noi oggi diciamo, aveva la Divina Commedia, è un capolavoro, chi è che non l'ha apprezzata? Dovreste sentire cosa hanno scritto quando Dante iniziava a mandarla fuori, insomma. Pensate, per dirvene una proprio moderata, no? Giovanni del Virgilio, un letterato bolognese di sentimenti già preumanistici, quindi vicino per certi aspetti un po' alle idee di Petrarca più che a quelle di Dante. Ma comunque Giovanni del Virgilio, grande amico di Dante e anche suo estimatore, al punto che, pensate, scriverà un commoventissimo epitaffio per Dante. Quindi una persona che lo stimava. Eppure Giovanni del Virgilio gli scrive in latino dicendo: ma cosa hai fatto? Ma cosa hai fatto? Hai parlato di teologia nella lingua dei mercanti e delle donnette che vanno al mercato? Le muliercule, come le chiama lui. Ecco, questa è un po' la reazione degli intellettuali. E quindi non è per niente una cosa scontata. E però è proprio quello che fa Dante. Cioè Dante prende questo volgare municipale e verrà poi sostenuto in quest'impresa, come sapete, chiaramente da Francesco Petrarca, di lui poco più giovane, e da Giovanni Boccaccio, anche lui un po' più giovane. Ecco, questi tre autori, ma innanzitutto Dante, trasformano questa lingua in uno strumento che possono utilizzare per la letteratura, per la comunicazione letteraria, tutti gli italiani, anche e soprattutto quelli che fiorentini non sono. E voi dovete comprendere che all'epoca davvero il fiorentino era la parlata municipale meno candidabile a questo ruolo augusto. In Italia, tanto per cominciare, un volgare più o meno illustre c'era, anche se a Dante se non era secondo lui perfetto, era il volgare siciliano. Eh sì, perché le prime documentazioni, le prime testimonianze della nostra letteratura, pensate, sono state scritte alla corte palermitana di Federico II, lo Stupor Mundi. E letterati come Jacopo D'Alentini, Cielo d'Alcamo, Guido delle Colonne, Stefano Protonotaro, Pier delle Vigne, ve lo ricordate l'impiccato? Ecco, lui, erano tutti grandi poeti che hanno poetato a Palermo rifinendo, elaborando il volgare siciliano e facendone una lingua di cultura che Dante conosceva. Fuori d'Italia le lingue di cultura volgari erano altre. Nell'area francese, il francese doc o d'Oille erano grandi lingue di cultura che avevano dietro di sé anche una grande tradizione. Ecco, il francese doc e d'Oille sono il francese meridionale e il francese settentrionale. Ecco, ma esisteva una letteratura di 200 anni in queste lingue ai tempi di Dante. Quindi che il fiorentino venga a forza plasmato, a martellate, reso degno di essere una lingua letteraria è davvero solo un gesto di fiducia visionaria di Dante nelle sorti di questo volgare municipale. Capite ora perché Dante, quando scrive male, quando parla male di Firenze nella Commedia, lo fa comunque con un amore, uno struggimento che può avere solo chi ama molto. Solo chi ama molto può odiare così intensamente. Pensate che cosa ha fatto con quel volgare, che cosa ha trasformato una parlata di una piccola città italiana, la lingua letteraria di tutti gli italiani. E concludo con una notazione, Susanna, e questo era davvero stupefacente in Italia, perché l'Italia, vi rammento, a differenza della Francia o anche della Spagna, non disponeva, l'abbiamo detto prima, di un centro politico che potesse dominare il territorio e imporre al territorio il proprio idioma. In Italia questa cosa poteva avvenire solo grazie al prestigio letterario di chi si serviva di uno dei volgari. Ecco, Dante, Petrarca e Boccaccio hanno fatto proprio questo. Senza il supporto di un di un nucleo politico hanno imposto per puro prestigio, per pura eccellenza intellettuale e letteraria, il proprio volgare a tutti gli italiani. Non è cosa da poco.
No, decisamente visionario e moderno.
Sì, 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 io credo di sì.
Senti, e se dovessi tirar fuori un paio di spunti che ci possono servire adesso, questa difesa strenua della lingua italiana?
Beh, già la difesa è uno spunto, nel senso che noi italiani, se, a mio parere, a mio modestissimo parere, ma insomma di italiano, quindi ne parlo con una qualche cognizione di causa, noi viviamo un po' un momento di crisi, no? Nelle sorti della nostra cultura, e credo che già l'idea, il modello di quest'uomo che ha invece una fiducia così, così gigantesca, no? Nelle sorti della lingua, sia già di per sé un buon esempio. Ma al di là di questo, secondo me Dante può essere, dal punto di vista linguistico, molto utile, perché credo ci mette in guardia da due opposti estremismi. Noi italiani siamo sempre in lotta, no? Ci sono sempre degli estremismi che si fronteggiano in Italia. Ecco, anche nell'ambito della lingua è così. E secondo me Dante ci aiuta proprio a mantenere la rotta. Perché? Da un lato, io credo, Dante ci allontana, a buon diritto, in maniera sana, da tutti i modernizzanti, da tutti i nuovisti che vorrebbero buttare a mare l'italiano. L'italiano in fondo è una piccola lingua, no? È una lingua quasi, quasi marginale. Meglio passare a lingue più universali, no? Noi periodicamente ci innamoriamo delle lingue degli altri, no? Sì, per tutta una fase della nostra storia il francese era la vera lingua, bisognava parlare il francese. Io mi ricordo ancora quando io ero alle medie, la mia insegnante di italiano, beh, insomma, insegnava italiano. Però il francese era una vecchia signora squisita, una signora deliziosa, però apparteneva a una cultura che vedeva ancora nel francese la vera lingua di cultura. Suppongo che durante la guerra ci sia stato un momento in cui gli italiani amavano il tedesco, per chiari motivi, diciamo, di opportunità geopolitica, come dicevi tu, Roberto, no? E adesso palesemente la lingua che ci domina è l'inglese. Ecco, in tutto questo io penso che Dante ci aiuti un pochino a mantenere un po' di sano orgoglio, cioè la nostra lingua è un patrimonio da conservare e da difendere, primo lato. Secondo aspetto però, Dante ci mette in guardia anche contro il cieco gretto purismo, perché l'altro pericolo per la lingua è quello di conservarla, sì, sotto una campana di vetro, no? L'italiano è così prezioso che bisogna tutelarlo da ogni contatto con la vita, e così muore fatalmente, perché le lingue che troncano il contatto con la vita muoiono fatalmente, no? L'ittita o l'etrusco sono lingue perfettamente conservate da quel punto di vista, ma sono morte, bontà loro. Ecco, quindi credo che Dante ci aiuti proprio a tenerci in equilibrio, difficilissimo equilibrio, fra questi due estremismi. No, per quanto mi riguarda, al nuovismo anglofilo spinto, no, però, al purismo che vuole conservare come una mummia la nostra lingua. Dante ci insegna, io credo, Susanna, che la lingua vive anche di contaminazioni,
esatto, sì.
Intelligenti, contaminazioni, e soprattutto nell'uso e dell'uso. La lingua che non si usa muore. Quindi viva l'italiano, insomma.
Bello. E questo è anche molto democratico. Quasi quasi gli perdono la fissa per l'imperatore universale, che poi a me è proprio...
Ma era un uomo pieno di contraddizioni, era un uomo pieno di contraddizioni.
Ok.
Era
questa
un
però...
suo tempo anche.
Ah, sì.
Bilancia. Senti, un altro aspetto. Prima dicevi, non può un uomo di oggi, italiano e cattolico, non confrontarsi con la figura di Dante. Parliamo del Dante uomo di fede. Uomo di fede che però ogni tanto due sberloni con veemenza a personaggi peraltro discutibili della chiesa del suo tempo gliel'ha pure tirati.
È vero, è vero, è vero. Ma sì, hai ragione, no? Beh, queste ce le ricordiamo tutti, no? A scuola, no? Queste fenomenali rampogne che Dante scaglia contro gli uomini di chiesa, e non solo contro i semplici presbiteri, ce n'è per chiaramente vescovi, cardinali e soprattutto papi, perché il marcio parte dalla testa, secondo Dante. Ed è così violento in queste sue invettive, Maria non ti allarmare, non è un'eresiarca, ed è così violento in queste sue invettive che davvero qualcuno, per ingenuità o per malafede, ha pensato a un astio laicista, no, addirittura Dante anticlericale, questa è bellissima, no? Eppure si è parlato anche di Dante anticlericale. Io credo che la cosa vada inquadrata in maniera più seria e, come diceva Roberto, calata nel suo tempo. Dante innanzitutto, e questo lo vediamo nei suoi scritti, Dante non mette mai in discussione il fatto che l'annuncio salvifico del Vangelo non sia verità. Questo per Dante è indiscutibile. Né mette mai in discussione che la Chiesa sia la sposa legittima di Cristo e la sua legittima erede. Dante è un cattolico convinto, è un fedele figlio della Chiesa. Il problema è che Dante è molto adirato perché gli uomini di Chiesa hanno maltrattato, gettato discredito, ignominia e vergogna su questa istituzione che è giusta e naturalmente santa. Gli uomini di Chiesa, secondo Dante, non tutti ovviamente, ma spesso i più potenti, hanno reso la vigna di Cristo una sterpaglia. O, come dice San Pietro nel 27° canto del Paradiso, quando Dante lo incontra, ecco, San Pietro parla a Dante di diversi argomenti e a un certo punto San Pietro diventa tutto... Considerate che nel Paradiso Dante vede delle presenze luminose, non hanno già più un aspetto umano, sono delle luci molto, molto vivide. Ecco, San Pietro, con cui Dante sta parlando, diventa tutto rosso d'ira e scaglia una invettiva feroce contro i pontefici passati e soprattutto contro quello presente. Forse la ricorderete, quella in cui San Pietro dice: il soglio mio, il soglio mio, il soglio mio, lo ripete 3 volte, che vaca, che è vacante, che non è legittimamente occupato da nessuno. C'era Bonifacio VIII sopra quel soglio, che Dante disprezzava. Non solo, ma San Pietro dice: la Chiesa di Cristo è diventata una cloaca, il cimitero della puzza e del sangue. Veramente una cosa rivoltante. Però attenzione, Dante dice queste cose feroci, le fa dire a San Pietro, perché Dante è un figlio della Chiesa addolorato, addolorato a morte per il modo in cui la Chiesa è trattata e violentata dai pontefici. E ve ne do la prova che Dante ce l'ha con i vizi, con i viziosi e non con l'istituzione. Dante sostanzialmente tratta di 3 pontefici nella Commedia. Il primo è Niccolò III Orsini, 19° dell'Inferno. Il Papa Niccolò III si trova all'Inferno, già questo non è allegro come situazione. Pensate dove lo trova. Lo trova fra i simoniaci, nella bolgia dei simoniaci. I simoniaci sono quegli ecclesiastici che hanno venduto per denaro, per potere, il proprio carisma. E c'è una fossa, una buca in questa bolgia riservata esplicitamente ai papi. Ce ne sono stati così tanti che c'è per loro una buca detta a loro. In questa buca Dante ci trova Niccolò III. Come ricorderete, la posizione non è comoda di Niccolò III, perché è ficcato a testa in giù, con i piedi per aria, che lui dimena perché le piante dei piedi ardono di fuoco per l'eternità. Questo Niccolò III, che si trova in questa situazione, insomma, quando Dante capisce chi è, Dante gliene dice un po' di tutti i colori, ma dice io ve ne direi anche di più, ma mi trattiene la reverenza delle sante chiavi. Va bene disprezzare l'Orsini, la persona storica, ma il vicario di Cristo no. Altra riprova, Purgatorio, 19° del Purgatorio, incontra Adriano V nella cornice degli avari e dei prodighi. Adriano V è un pontefice che ha avuto le sue colpe, ma si è salvato, è in Purgatorio, non è all'inferno. Dante parla con lui, la posizione anche qui di questi espianti è veramente drammatica, perché sono schiacciati contro il pavimento, diciamo, della cornice, legati mani e piedi, e così con la faccia proprio costretta a premere contro il pavimento. E chiaramente si pentono, piangono, recitano preghiere. Dante gli si avvicina, conosce la storia di questo pontefice, e mentre stanno parlando Dante si è naturalmente posto in ginocchio, ripetendo l'atto che il buon cristiano fa dinanzi al suo pontefice. Quando Adriano V si accorge che l'altro è in ginocchio, gli dice: «Ehi, ma che fai rannicchiato così? Beh, tirati su». E l'altro, Dante, gli dice un po' intimorito, ma notate, Adriano V gli dà del tu, Dante gli dà del voi, e gli dice: «Ma io lo facevo per la reverenza che vi è dovuta per la vostra antica dignità». E qui Adriano V gli dice una cosa davvero bellissima, gli dice: «Fratello mio, tirati su, siamo entrambi conservi di Cristo, servi insieme di Cristo». Questo è un pontefice, secondo Dante, no? Servo fra i servi di Cristo. Ecco, però vedete, Dante, anche quando condanna, anche quando redarguisce, lo fa sempre in ginocchio, perché quello è il vicario di Cristo. Poi Ottobono Fieschi, che era il nome di Adriano V, può essere stato un uomo reprensibile e vizioso, in realtà ingordo, poveretto. Però, insomma, il vicario di Cristo, no, quello richiede rispetto. Vi cito un ultimo esempio, Susanna, perché secondo me è bellissimo. Bonifacio VIII. Abbiamo detto che Bonifacio VIII per Dante è il fumo negli occhi, e a buon diritto. Ecco, sei proprio lui, bellissimo, di Arnolfo Di Cambio. Bonifacio VIII era il nemico di Dante, perché era il papa che, secondo Dante, probabilmente ha ragione, aveva orchestrato l'esilio di Dante. Bonifacio VIII era, la storiografia l'ha molto riabilitato, Bonifacio VIII era un grande politico che viveva in tempi molto difficili e si scontrava con personalità molto potenti e prepotenti, quindi i mezzi potevano essere discutibili. Dante non lo poteva vedere, veramente lo insulta in ogni modo, perché oltre al danno che Dante ne ha ricevuto, ritiene che Bonifacio VIII sia un pessimo pastore della Chiesa. E lo dice a ogni piè sospinto. Pensate, siccome quando la commedia è ambientata nel 1300, Bonifacio era ancora vivo, morirà nel 1303, Dante deve trovare un modo per mandarlo all'inferno anche se è ancora vivo. Eh sì, come fare? Vi ricordate il famoso Niccolò III di prima? Ah, questa è bellissima, Dante l'ha proprio pensata in maniera sublime. Niccolò III è messo a testa in giù, abbiamo detto, e vede, sente che qualcuno si avvicina. Sono Dante e Virgilio che si avvicinano. Niccolò III, non sapendolo, arriva qualcuno e dice: «Bonifazio, Bonifazio, sei già arrivato? T'aspettavo fra un po' di tempo». Geniale! Bonifacio VIII andrà all'inferno fra 3 anni, e quindi lo aspettano di già. Perfetto. E quando arriverà, ovviamente, premerà il buon Niccolò III mandandolo un po' più in fondo, e sarà lui sulla cima della buca. Quindi ecco, pensate cosa poteva pensare Dante di Bonifacio VIII. Eppure, 20° canto del Purgatorio, Dante ricorda a un certo punto le malefatte del re di Francia, altro personaggio che Dante non poteva vedere, Filippo IV il Bello, quel criminale che insomma ne combinò tante, ma fra le altre accusò e sciolse l'ordine dei Templari, pensate, no? Personaggio efferato, Filippo IV. E Che cosa succede? Filippo IV era costantemente in lotta con la Chiesa perché voleva impadronirsi delle ricchezze della Chiesa sostanzialmente, ed era in lotta anche con Bonifacio VIII. Ad un certo punto, per forzare un po' le cose, Filippo IV, detto il Bello, mandò due suoi emissari dal Papa, che in quel momento era ad Anagni. Gli emissari erano due loschi figuri. Uno era Giacomo Sciarracolonna, un nobilastro romano dalle maniere un po' forti, e l'altro era Filippo di Nogaret, un ministro del re. Questi andarono ad Anagni, riferirono a Bonifacio VIII le volontà del re di Francia. Bonifacio VIII disse: non possiamo, non vogliamo, non dobbiamo. In realtà questo è un anacronismo, questa battuta appartiene a Pio VII, però il concetto era quello. E allora i due emissari fecero violenza al Papa, si parla di uno schiaffo addirittura, e lo arrestarono per 2 giorni. Bonifacio VIII ne morì un mese dopo di crepacuore, anche se venne liberato, e dopo 2 giorni gli abitanti di Anagni fecero una sorta di rivoluzione e liberarono il Papa, che tornò a Roma. Incapò un mese, tale era l'affronto subito dalla Chiesa che Bonifacio VIII ne morì. Bene. Quando Dante rievoca questo episodio gravissimo, lo schiaffo di Anagni, Dante ha delle parole di una gravità e di una lealtà verso la Chiesa da lacrime agli occhi. Lui dice: io vedo nell'affronto fatto a Bonifacio VIII, vedo nuovamente Cristo esser deriso, catto e anciso. Deriso, catturato e ucciso. Bonifacio VIII, Papa, lasciamo perdere Benedetto Caetani, l'uomo, ma Bonifacio VIII, vicario di Cristo, come Cristo, catturato, deriso, ucciso. Beh, penso che un complimento più grande Bonifacio VIII non potesse farlo. Ecco, un nemico che riesce a fare al proprio nemico personale, quello che ti ha mandato in esilio, un simile complimento, che riesce a scindere i ruoli fino a questo punto, l'uomo e il vicario di Cristo, e questo è davvero ammirevole, io credo. Davvero Dante ama la Chiesa, non ama gli indegni, o quelli che lui ritiene indegni, uomini di Chiesa.
Però immagino lo stesso che queste sue posizioni così forti nei secoli successivi siano state prese e utilizzate a vantaggio di questa e quell'altra parte politica, credo.
Sì, è verissimo. No, è verissimo. Dante, e lo dicevamo prima, no? Dante anticlericale, Dante campione di un certo laicismo. Ma secondo me, e secondo insomma molti studiosi, l'equivoco assolutamente non disinteressato nasce in buona sostanza durante il nostro Risorgimento. Durante il Risorgimento, che fu un periodo molto complesso e molto combattuto, si trattava ancora una volta, se ci pensate, di unificare questa benedetta penisola italiana, e alla fine qualcuno doveva farlo, se non dall'esterno, almeno dall'interno. Ecco, durante il Risorgimento e poi subito dopo l'unificazione, quindi vi ricordate, siamo nel 1861, unificazione fatta dal Piemonte, dal Regno di Sardegna, Sabaudo, l'intelligenza, se vogliamo definirla così, la classe dirigente sabauda, compie un'operazione davvero, davvero sopraffina a suo modo. Deve, per giustificare tutto quello che è successo, perché pensate, cioè il Piemonte, il piccolo Piemonte, con astuzie diplomatiche o con azioni di forza militari, e ha fagocitato tutti i regni della penisola. Addirittura poi nel 1870, con la conquista di Roma, addirittura prende prigioniero il Papa in casa propria. E voi sapete che questo è ovviamente degno di scomunica come atto. Ecco, gli intellettuali sabaudi devono necessariamente, per giustificarsi all'interno della penisola e soprattutto in Europa, riscrivere l'intera storia italiana e creare una narrazione in cui quest'esito sabaudo è quello necessario, inevitabile, addirittura provvidenziale, voluto dalla provvidenza, ecco, l'esito di tutta la storia italiana. tutta la storia italiana in questa riscrittura converge verso questo esito. Non è vero in realtà, poteva essere altrimenti. Sapete, no? Ci sono spesso neoborbonici che dicono ma no, l'Italia la potevano fare in fondo anche i Borbone, perché era un regno molto di grandi speranze. E è andata diversamente. E la storia è stata riscritta in direzione sabauda. Ora, anche Dante rientra in questa riscrittura. Ed è curioso, certo, perché Dante, lo dicevamo Roberto prima, no? Uomo del Medioevo, inserito nella sua polemica medievale sulla riforma della Chiesa, e d'un tratto diventa invece strumento di legittimazione per la lotta contro il potere temporale dei papi, che è una lotta tutta ottocentesca e che riguarda il regno di Sardegna, non Dante. Di più, diviene in un certo senso il garante della politica di Cavour, della libera chiesa nel libero Stato. Ma Dante parlava di un'altra cosa, i due soli, l'imperatore e il papa, erano un'altra cosa. Dante diviene in sostanza il modello sublime dell'intellettuale nazionale impegnato, che è poi quel Dante di cui troviamo le statue sparse per la penisola, no? Quel Dante meraviglioso, quello di Enrico Pazzi, no? Che c'è di fronte a Santa Croce, bellissimo, no? Che ci guarda tutti con l'aquila ai piedi, con uno sguardo magnetico che sembra che stia pensando a cose incredibili. Quello è il Dante profeta della patria che nel 1300 profetizza l'Italia unita del 1861 e 70. E qui, io credo, nasce il grande equivoco.
Sì, ma queste figure, oggi parliamo di Dante, ma guardiamo tutte le figure anche problematiche, metti Nerone, erano soggette queste figure anche all'interpretazione,
assolutamente, no? Assolutamente.
Degli storici, più o meno falsa.
Però,
più
però
o meno,
qui, no? Roberto, c'è un livello di sofisticazione in più, perché non si tratta solo di una polemica storiografica,
sì,
ma si tratta di una strumentalizzazione politica. D'altro canto è necessaria, cioè i vincitori dell'epoca avevano bisogno di una narrazione storica che legittimasse il fatto compiuto. Ripeto, in Italia, perché vi rammento che l'Italia era ed è, se Dio vuole, un paese cattolico e all'estero. E, insomma, lo sconquasso creato dai Savoia non era privo di pericoli. Se fossero intervenute delle potenze in difesa della Chiesa, ecco, bisognava avere una versione da diffondere all'estero, oltre che in Italia. Una versione convincente. E Dante sicuramente è utilizzato anche a questo fine.
Non è
anche
a caso.
Anche a Trento c'è questa.
Certamente.
Proprio.
E beh, ma perché? Certamente. No? Però Wanda, questo è un paradosso. Se pensi che Dante auspicava la discesa in Italia di un imperatore tedesco.
Sì. Non è a caso che Roma viene conquistata nel 70. Perché nel 70 c'è la guerra in Francia,
certamente.
E Napoleone III cade.
Ma infatti il momento è scelto con grande finezza. Però Roberto, non basta, certo. Il fatto compiuto va bene, ma poi dobbiamo raccontarla bene.
Storia.
Sì, assolutamente.
Beh, a un certo punto però arriva finalmente una valutazione un po' più misurata, no, dell'opera di Dante.
È vero. E io credo che questa valutazione più serena di Dante e anche della sua ecclesiologia sia, diciamo così, si imponga, inizia ad imporsi fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. E lo dico con legittimo orgoglio, Carlo, perché è merito, io credo, della cultura cattolica aver ristabilito gli equilibri su Dante e specificamente di alcuni grandi papi che sono anche grandi appassionati, grandi lettori di Dante, grandi dantisti. Questa è una storia che da sola richiederebbe non un pomeriggio ma una settimana per essere raccontata compiutamente. Non ho intenzione di fare questo. Però è interessante, perché voi dovete sapere che fin dalla fine dell'Ottocento, appunto, partiamo da Leone XIII, no? il grande papa della Rerum Novarum, no? Uno dice, beh, il papa dagli interessi sociali, Ma non solo, non solo. Leone XIII raccomanda caldamente lo studio di Dante e della Commedia e addirittura fonda un istituto leonino di alta cultura all'interno del quale stabilisce la prima cattedra europea di teologia dantesca e la affida a un sacerdote eccezionale, Don Giacomo Poletto, uno di quegli intelletti universali che si prende l'ingrato compito di illustrare la teologia di Dante. Ecco, dirlo oggi sembra una banalità. Farlo ai tempi di Giacomo Poletto significava esplorare un territorio che era sconosciuto. Non solo, facciamo un salto avanti. Siamo nel Novecento, nel 1914 viene eletto al soglio di Pietro Benedetto XV della Chiesa, Papa di cui non si può mai lodarlo abbastanza, io credo, è il Papa che condannò l'inutile strage della Prima Guerra Mondiale, no? Fra le altre cose, Benedetto XV scrive un'enciclica In Preclara Summorum, questo è l'inizio del titolo latino dell'enciclica. In questa enciclica Benedetto XV difende Dante e sostiene una tesi abbastanza paradossale. Non solo Dante è un grande poeta, ma Dante è anche un affezionato, un vero cattolico e bisogna studiarlo. Perché? E dice una cosa che poi verrà ribadita da un altro grande pontefice, perché la Divina Commedia è a buon diritto nostra. È un'affermazione molto, molto pesante. Tenete conto che all'epoca di Benedetto XV un'opera di Dante era ancora nell'indice dei libri proibiti. La monarchia, il trattato politico di Dante, era ancora proibita, la sua lettura era proibita ai cattolici. Ecco, che Benedetto XV dica che Dante è legittimamente nostro, la Divina Commedia è legittimamente nostra, è già un rimettere le cose su un certo binario. Ma arriviamo, e qui credo che siamo veramente al culmine, a Paolo VI, Papa Montini. Fra le altre cose, Papa Montini scrive una lettera apostolica, una lettera apostolica molto bella, l'Altissimi Cantus, no? È stata definita il manifesto del dantismo cattolico. Nell'Altissimi Cantus Paolo VI, che per tutta la vita fu un lettore e un estimatore di Dante, dice tre cose molto importanti, ribadisce ciò che è stato detto dai suoi predecessori e le afferma con particolare veemenza. Dante è un sommo, un altissimo poeta, e su questo non c'è da discutere. Dante è un sommo teologo, e anche questo si può sostenere, ma soprattutto Dante è un fedele, affezionato e carissimo figlio della Chiesa, tanto più caro, tanto più prezioso, perché osò ai suoi tempi parlarle con schiettezza e denunciare schiettamente i mali che, dice Paolo VI, non a torto egli intravedeva in alcuni uomini di Chiesa. Potentissima, è potentissima. Non so se lo sapete, è una cosa che mi commuove sempre. Quando si chiuse il concilio, l'8 dicembre del 1965, tu Don Aristide lo saprai sicuramente, Paolo VI... te lo dico io allora. No, Don Aristide è persona per cui ho infinito affetto e ammirazione. E Paolo VI regalò a tutti i padri conciliari una copia della Divina Commedia. È un gesto di amore infinito e dà il senso dell'importanza che il pontefice affidava a questo grande testo. Quindi le invettive, le parolacce, gli scatti d'ira che Dante riserva ai pontefici, ecco, tutto viene riassorbito in questo grande abbraccio d'amore che la Chiesa fa nei confronti di Dante, riprendendolo con sé. E io penso che sia grandioso, commovente.
Bello Paolo, grazie mille. Adesso quindi ricostruisco un attimo, cioè hai raccontato il suo pensiero politico, la sua difesa della nostra attuale lingua, mm-hmm. e il suo pensiero religioso. Sì. Raccontato così ha tutto un senso, sembra tutto scorrevole. In verità mi incuriosisce sapere come a quel tempo la sua opera letteraria si è diffusa, è stata apprezzata, perché non era come adesso che uno accende il computer e c'è tutto, no? Come ha fatto a imporsi e diventare l'opera che adesso tutti conosciamo?
No, hai ragione, è stato un iter di un percorso di grandissima difficoltà e il cui esito non era per niente scontato. Dobbiamo un po' ricostruire le cose. Innanzitutto pensate alla difficoltà di diffusione di un'opera in una società che prescinde dalla stampa. Già questo è inenarrabile, no? Considerate poi che noi non possediamo nessun autografo di Dante, cioè non esiste un testo scritto che possa essere ricondotto a Dante. Possediamo solo copie di copie di copie di copie. E copie fatte a mano, ovviamente, perché chiaramente la stampa, come sapete, verrà inventata 2 secoli dopo la morte di Dante. Ecco, quindi la diffusione innanzitutto si basa sul gradimento, sul successo. Un'opera, se deve essere trascritta a mano, si diffonde solo se piace, altrimenti giace lì e dopo 2 generazioni è già morta. E ce ne sono di opere del genere. Un contemporaneo di Dante, un personaggio geniale, ma non altrettanto fortunato o non altrettanto bravo forse, Francesco Stabili, detto Cecco d'Ascoli, scrisse anche lui un poemone allegorico che si chiamava La Cerba. L'avete sentito tutti nominare, ovviamente, no?
No.
Infatti, ecco, Cecco d'Ascoli era un grande intellettuale, però la sua capacità di convincere il pubblico dei contemporanei non fu altrettanto valida come quella di Dante. Quindi sicuramente Dante per tutto il 300 viene letto come un grande classico. Dante piace soprattutto a quel tipo di, diciamo così, di lettori che forse Dante non avrebbe neanche auspicato, cioè i mercanti, cioè le personcine un po' del popolo, chissà, forse anche le muliercule di cui parlava Giovanni del Virgilio. Beh, più di quanto noi non pensiamo, più di quanto noi non pensiamo. Sì, l'alfabetizzazione, è stato appurato, non era così ridotta come si può essere portati a credere. E comunque è un fatto, abbiamo i manoscritti della Commedia che stanno lì a testimoniarlo, è una mole veramente ragguardevole di manoscritti. Però, Maria Grazia, succede un problema. Questo per il 300. Fra il 300 e il 400 c'è una sorta di incrinatura. Ecco, non a Firenze in Toscana, dove grosso modo il culto di Dante si mantiene inalterato fino al Novecento, in fondo come gloria nazionale, come gloria campanilistica, come fattore di distinzione e di identità all'interno della penisola. Ma nel resto d'Italia, fra il 300 e il 400, inizia a sorgere una certa freddezza nei confronti di Dante. E lo vediamo già in Petrarca. Petrarca, l'abbiamo detto, era di poco più giovane, aveva una storia molto simile a quella di Dante, perché Petrarca, lo ricorderete, era figlio di un altro esiliato fiorentino, anche lui dello stesso partito di Dante, che fu cacciato in esilio insieme a Dante, il papà di Petrarca. Si rifugiò ad Arezzo e lì poi la famiglia continuò a vivere. Quindi c'era anche una certa prossimità, diciamo così, di eventi, di storia. Eppure Petrarca con Dante ha un brutto rapporto. Fate conto che Petrarca era bambino quando Dante era uomo fatto, insomma, no? E Petrarca con Dante non ebbe mai confidenza. Boccaccio, poveretto, che Dante lo amava molto, invece, glielo rimproverava sempre. Ma Dante è un grande poeta, ma come si può? E Petrarca diceva, sì, lo so, però se avesse scritto in latino...
Vabbè, rosicava un po'.
Forse. Però, tieni conto, Susanna, che al di là dell'astio un po' personale, Petrarca era molto vanitoso, certamente.
Ma non ce n'eravamo
più. Beh, sta pagando il fio però della sua vanità, perché oggi purtroppo nessuno lo legge più, Petrarca. Accidenti.
Facciamoci delle domande.
E diamoci delle risposte. Bravo. Ecco, però, diciamo, testimonia di una cosa, insomma, che evidentemente Petrarca aveva una mentalità già umanistica, Mentre Dante per molti aspetti guarda al Medioevo, Petrarca guarda al futuro, il suo futuro, non il nostro. Guarda cioè all'umanesimo del 400, quasi lo sogna, quasi lo prepara, concretamente lo costruisce Petrarca. E gli umanisti, infatti, gli umanisti, come già un po' Petrarca, hanno come riferimento ideale l'antichità classica, e per loro il Medioevo è una parentesi abbastanza poco interessante, per essere, diciamo così, buoni. Non solo, ma gli umanisti scelgono come propria lingua d'elezione, pensate un po', il latino. Eh sì, perché nel 400 la lingua e la letteratura italiana hanno un blocco, hanno una specie di pausa, e i grandi letterati del 400 scrivono tutti in latino. Se andate a vedere un po' fra poeti, prosatori e storici, dobbiamo proprio cercarle col lanternino, e lo abbiamo fatto, le opere scritte in italiano. Qua ci sono dei capolavori del Poliziano, certamente, Lorenzo il Magnifico, ma andate a vedere in che lingua scriveva Enea Silvio Piccolomini, i suoi meravigliosi commentari, ma in latino ovviamente. Andate a vedere in che lingua scriveva Giovanni Pico della Mirandola, la sua Orazio de Dignitate Hominis, come potete capire dal titolo non era in italiano. Ecco, nel 400 Dante viene guardato con un certo distacco, con una certa freddezza, in alcuni casi con disprezzo. Le cose non migliorano nel 500. Nel 500 prendiamo un uomo e una data, 1525, Pietro Bembo. Pietro Bembo, cardinale di Santa Romana Chiesa, poeta, scrittore, oratore, studioso del latino e della lingua italiana, legislatore della lingua italiana. In fondo la nostra grammatica, quella che noi studiamo ancora oggi, ripropone l'impianto che Pietro Bembo nel 500 dà all'italiano. Quest'opera, Le prose della volgar lingua, del 1525, sono proprio un'opera, diciamo, programmatica. Ecco, in quest'opera Bembo dice che Dante, sì, va bene, lo accettiamo, ma con che fatica, con che dolore. I classici sono altri. Per la poesia, Petrarca. È Petrarca l'autore classico italiano del Cinquecento, e lo rimarrà fino all'Ottocento. Non pensate, oggi Petrarca è nessuno, ma ai tempi era molto quotato. E poi dopo Petrarca, Boccaccio, con alcune cautele, e poi Ariosto, sì, Tasso, alla fine, se proprio dobbiamo, anche Dante. Ma se proprio dobbiamo, perché di Dante Bembo temeva tutto: l'incredibile sperimentalismo linguistico, il fatto che si inventasse le parole, il fatto che raccogliesse parole da qualsiasi lingua, da qualsiasi dialetto, da qualsiasi gergo, la sua fantasia barbarica. Bembo è un classicista, pensa in termini di Eneide, di grandi unità narrative aristoteliche. Ecco, Dante per lui era assolutamente inconcepibile. Ecco, quindi nel 500 Dante è sicuramente sconsigliato. Un grande storico della letteratura italiana, Carlo Dionisotti, vissuto nel secolo scorso, ha proprio mostrato concretamente come secolo per secolo Dante rimane un autore poco frequentato, un autore minore, un autore da frequentarsi con cautela. Beh, se qualcuno di voi ha letto il Galateo di Monsignor Giovanni della Casa, c'è proprio un capitolo dedicato alle censure a Dante. Sì, bello sì, però caspita, non si può parlare così. Vi rammento che nella Divina Commedia ci sono delle parolacce eccezionali, alcune che noi usiamo tutte. Era toscano, certamente, però tutte le parolacce che voi potete immaginarvi, grosso modo, sono già nella commedia, pensate che non è da poco questo, altro segno di modernità forse. Ecco, quindi Dante sicuramente fino alla fine del Settecento non è un classico raccomandabile, è prestigioso, sì, per la sua antichità, ma è un po' come una di quelle cose antiche che si tengono in casa perché sono vecchie, diciamo antiche, però poco frequentabili. E poi le cose cambiano. E quando cambiano? Beh, le cose cambiano, secondo Dionisotti, e credo che abbia ragione, verso la metà del Settecento. C'è un personaggio geniale, vedete come questa nostra storia è piena di personaggi geniali, no? Spesso misconosciuti, che si chiama Giambattista Vico, grande Vico, no? Il filosofo Vico. Ecco, Vico è uno dei primi coraggiosi estimatori di Dante che a metà del Settecento dice: ma no, sentite, Dante è un genio, Dante è veramente un poeta di popolo, Dante è uno di quei poeti in cui la nostra anima popolare si esprime al meglio. E sapete perché è così geniale? Perché è rozzo e barbaro. Ecco, certo, perfetto, proprio un complimento meraviglioso. Comprendiamo, il povero Vico che cosa voleva dire? Dante è diverso dalla poesia classicistica imposta dal Bembo e dagli umanisti. Dante ha un altro modo di scrivere. Noi oggi sappiamo che Dante tutto è meno che rozzo, è un intellettuale europeo di grandissima finezza e di grande originalità. Però è chiaro che a Vico doveva sembrare uno molto strano. Ecco, Vico fa questa strana equazione e dice: beh, lui è così strano, vuol dire che è uno genuino, naturale, ruspante. E questo pone un equivoco che tra l'altro non sarà senza conseguenze nella nostra storia letteraria. Però nel frattempo è un seme. Poi arriva la Rivoluzione Francese. Con la Rivoluzione Francese crolla l'Ancien Régime, crolla un mondo, crolla una cultura e tutti i suoi modelli, riferimenti letterari. Vi rammento che Petrarca era proprio il poeta delle corti, il poeta della raffinatezza galante. È chiaro che con la Rivoluzione Francese questa letteratura, per molti aspetti, è giunta al capolinea. Nasce una sensibilità nuova e si impone poi, grazie anche al Romanticismo, una nuova richiesta di autori anche, di modelli, di autorità letterarie. Ecco, la rivalutazione del Medioevo cristiano che il Romanticismo impone, beh, trova in Dante il proprio modello, il proprio cavaliere, no? Come dice un grande poeta del Novecento, Borges, poeta e scrittore, Dante è il Medioevo europeo, e lo è nel senso più pieno del termine. È chiaro quindi che a metà dell'Ottocento la rivalutazione di Dante inizia inopinatamente a prendere il volo, e Dante, da escluso che era in quella specie di quadrunvirato di classici, lentamente inizia a farli fuori uno per uno. Sapete come gli Orazzi e i Curiazzi, no? Ecco, la stessa cosa. Ad esempio, Dante elimina un pericoloso concorrente, Pietro Metastasio. Oggi non dice... Beh, no, vedo che lo conoscete. Quindi, beh, certo, l'opera, certamente. È vero, beh, Metastasio nel Settecento era l'italiano per l'Europa. L'Europa parlava di Metastasio e secondo le parole di Metastasio. Era alla pari col Petrarca, Metastasio, per un certo periodo. A metà dell'Ottocento Dante lo ha bruciato, di Metastasio non si parla più o si parla per un ambito molto circoscritto. E a questo punto torniamo un po' sul punto in cui ci eravamo lasciati prima. A metà dell'Ottocento la rivalutazione di Dante si incrocia miracolosamente col bisogno che l'Italia ha di un vate, di un profeta, di un cantore che possa legittimare i suoi magnifici destini politici e culturali. E a questo punto il matrimonio è di interesse, mi viene da dire, no? Ed è una storia che continua, perché arriviamo fino alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, Dante è costantemente in ascesa, Petrarca è costantemente in discesa. Pensate, alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, c'è la grande stagione del dantismo filologico, cioè la scuola dei filologi italiani prende il testo di Dante e gli dedica delle cure veramente sopraffine, cioè, dato che questo è il nostro poeta nazionale, deve essere studiato in maniera particolarmente appassionata e precisa. Siamo nell'età del positivismo, no? Per cui anche la letteratura è scienza. E questi critici positivisti, che sono filologi, su Dante fanno un lavoro eccezionale, tuttora di grande valore. Innanzitutto stabiliscono con una ragionevole certezza il testo. vi ricordate il problema di cui dicevamo prima, no? Tanti manoscritti copiati a mano da tante persone diverse. Ma qual è il testo veramente scritto da Dante? Perché vi rammento una cosa che i filologi purtroppo sanno bene. Ogni volta che copiamo un testo ci mettiamo i nostri errori dentro. È matematico. Pare che si faccia almeno un errore a pagina. Pensate un po' nella Divina Commedia e pensate un'opera ricopiata per anni, decenni, secoli, quanti errori può accumulare. Alla fine dell'Ottocento questi filologi si chiedono, ma allora Dante come l'ha scritta veramente? Ve ne accorgerete, no? Se la leggete con un po' d'attenzione, vedete che nella Commedia ci sono dei punti in cui non tutti i critici sono d'accordo. Non so, ci avete mai fatto caso, ma Dante non scrive mai senza, scrive sanza. È un piccolo particolare. Dante non scrive conoscenza, ma scrive canoscenza. Ecco, sono particolari che nella copiatura saltano. Ogni copista la copia a modo proprio, la corregge, è umano, è necessario. Ogni copista ha dietro di sé una tradizione linguistica. Il copista bolognese la copia, e ne abbiamo manoscritti, e la copia con una coloritura bolognese. Il copista romano la copia con una coloritura romana. L'italiano non era così uniforme e così diffuso all'epoca. Ecco, alla fine dell'Ottocento si stabilisce il testo della Divina Commedia. Poi se ne continuerà a parlare nel Novecento, ma quello è il momento in cui il problema viene affrontato. Si commenta la Divina Commedia, la si studia dal punto di vista contenutistico, storico, la vita di Dante è studiata con maggiore rigore e con maggiore precisione. Un nome su tutti, Michele Barbi. Un filologo eccezionale che condensa in sé il lavoro di due generazioni di studiosi e di dotti. Ecco, è chiaro però che un testo così studiato, così amato, diventa veramente una sacra reliquia, insomma, no? E qualche voce discorde c'è, Benedetto Croce, ad esempio, no? Benedetto Croce nei primi decenni del Novecento un po' muove delle critiche a Dante, dice vabbè, ma insomma, non è mica tutto bello in Dante, no? Non è mica... è vero, era un criticone, però su alcune cose aveva ragione, mi permetto di dire, nel senso che Dante scrisse nel 1903 per la sua rivista che si chiamava La Critica, scrisse un articolo che si intitolava monoteismo dantesco. Cioè lui diceva Dante è importante, ma non possiamo farne una religione, perché questo facilmente oscurerà il nostro giudizio. Non tutto in Dante è bello, non tutto è degno di ammirazione, e questo non è un fargli torto, ma è un riconoscere la sua storicità di autore. Queste cose le disse peraltro anche in un famoso libro del 1921, La poesia di Dante, che scrisse quando era ministro della pubblica istruzione, pensate, no? E quindi ci furono delle voci un pochino discordi, ma il clima generale era oramai quello della glorificazione di Dante. Serviva, ripeto, un autore di culto, e Dante era singolarmente adatto alla bisogna, insomma. Tant'è vero che questo clima, questa specie di sentimento nei confronti della Commedia di Dante, bene o male, attraverso tante tempeste storiche, tanti mutamenti e contestazioni, bene o male è arrivato fino a noi. Quantomeno la scuola ce lo consegna ancora come monumento. E, ecco, io mi permetto di dire che in un certo senso è un po' un dono avvelenato questo, perché a mio parere la monumentalizzazione degli autori o delle opere rischia sempre di essere nociva. Dante ha molto da dirci, è un autore molto potente. Temo che il farne un monumento sia un modo in qualche maniera per anestetizzarlo. Se una statua non parla, no? Lo riempiamo di allori, ma sta lì fermo e zitto. Ecco, quindi questa nostra monumentalizzazione, oppure certe iniziative che a mio parere sono puramente spettacolari, insomma, in cui c'è molta retorica, ecco, credo che dicano molto della nostra fragilità culturale e forse, permettetemi, anche ancora adesso, della nostra fragilità di nazione, della nostra identità culturale. Non bisogna essere Ernesto Galli della Loggia per capire che l'Italia ha un problema di identità culturale, no? Ecco, forse tanta retorica dantesca, a mio parere, contestabilissimo, nasconde una certa fragilità. Cioè una nazione che ha bisogno, in questa maniera, di miti e di riti che oggettivino quei miti, forse così sicura di sé non è, credo.
Guarda Paolo, io adesso non so se i presenti pensano la stessa cosa, però questa tua chiacchierata, diciamo, ha fatto proprio l'effetto opposto, cioè questo monumento ora mi pare più una persona complessa, sfaccettata, però con cui possiamo anche avere un po' più di confidenza, no?
Sì.
E mi sento anche di dire che quelle statue che hai ripetutamente citato, noi abbiamo in giro queste statue di sto Dante qua in giro per l'Italia, è altezzoso, incavolato,
sempre arrabbiato,
serio come non so cosa, no? Cioè, io credo che lui ogni tanto fosse anche una persona.
Beh, questo è Gustave Doré di cui parlava Roberto, no? E l'idea è il Dante di cui abbiamo bisogno, no? Un Dante arcigno,
esatto,
che ci guarda. Ma chi legge la Divina Commedia, perdonatemi, io continuo a chiamarla divina, anche se divina, come sapete, questo aggettivo è un po' apocrifo. Dante non la chiamò divina, l'epiteto divina è stato appiccicato, sì, nel Cinquecento. Già Boccaccio ci aveva provato, ma nel Cinquecento viene appiccicato e rimane lì così. Ecco, ma chi legge la commedia, ma sa benissimo quanto Dante possa essere ironico, quanto Dante possa essere autoironico. Ah, le scene in cui Dante si mostra come pauroso sono godibilissime. Ci sono momenti in cui Virgilio lo deve prendere in braccio di peso per fargli fare le cose. Altro che questa specie di babau che vediamo lì. Era un uomo di carne e sangue. E che sangue, accidenti.
Sì, forse c'è una dicotomia, ma no?
Tra vero.
Questo che tu stai dicendo e che forse di cui noi avremmo bisogno oggi, di questo Dante di sangue, di carne, piuttosto che di questo spauracchio che magari se te lo chiedevano agli esami di maturità, mi chiedevo invece come mai si parla ancora e se parli agli alunni di Iliade, Odissea, hai un certo riscontro e c'è invece questa difficoltà fondante.
Sai che ti devo contraddire, Roberto? Lo faccio con dispiacere perché per te ho grande affetto. Ma guarda, ti porto la mia esperienza, diciamo così, di insegnante. Allora, prendiamo quelli di prima.
Sì.
Petrarca, sconosciuto, noiosissimo, no? Per gli allievi, eh? Petrarca, se letto, può dare molto, Susanna. Però per gli allievi, pesantissimo. Ariosto e Tasso, sopportati in qualche maniera, ma ce li dimentichiamo subito. Parini sarebbe un delizioso, eppure non lo legge nessuno. Beh, guarda, su Dante, con i ragazzi, è difficile, certamente, magari ti dicono anche le parolacce se glielo fai leggere, ma è difficilissimo che la vicenda umana di Dante e poi il contenuto della commedia, per quel poco che abbiamo il coraggio di far leggere loro, perché bisognerebbe essere davvero danteschi e osare di più, beh, è difficile che i ragazzi ti dicano prof, ma questo qua era proprio un figo, Cioè, guarda, te lo dicono, perché davvero un Farinata degli Uberti, un Manfredi, Pia dei Tolomei, San Pietro e le sue invettive, San Tommaso d'Aquino, ma sono veramente personaggi che...
Vediamo Paolo e Francesco.
Vabbè, lì siamo addirittura poi... per quanto senti, io su quello al solito faccio un po' il bastian contrario perché ne abbiamo fatto veramente quasi un'immagine da cioccolatini, no? No, certamente. Andrebbe rivisto nel contesto dantesco. Però è vero, parla molto ai ragazzi. Cioè, Francesca che parla e Paolo che piange, non dice nulla, ma bisogna essere di pietra per non essere scossi da queste cose qua. Il conte Ugolino, io ogni tanto ci rido sopra, no? Andiamo a cena col conte Ugolino, ma caspita, ma quanto ci dice di noi un odio così feroce che rosicchi la testa del tuo peggior nemico per tutta l'eternità?
Quante teste ci stiamo rosicchiando?
Molte. Vero, però se ci pensi, cioè, ma quanto è umano questo dramma, no? Quello è l'uomo che ha causato la morte dei tuoi figli e dei tuoi nipoti, ma cosa gli faresti? Te lo mangeresti vivo. Ecco, punto. Lucifero, al centro della terra, nel luogo più lontano da Dio. Uno si immagina, io lo dicevamo con Don Aristide tempo fa, no? Uno si immagina, che so, il Lucifero di Milton, no? Una specie di personaggio romantico, bellissimo, quasi affascinante, no? Ma il Lucifero di Dante piange, è al centro dell'inferno, in un lago ghiacciato, che piange da tre facce. Piange, capite? Il nemico di Dio per l'eternità, cacciato dal cielo, piange irremissibilmente. È una cosa straziante, no? E Dante, quando lo vede, dice: mamma mia, quanto è brutto! Se era bello tanto quanto è brutto, doveva essere di una bellezza inenarrabile. E infatti piange. Questa cosa io la trovo sconvolgente. E questo sarebbe l'uomo di pietra. Non ci credo.
Dai, lo guarderemo con più simpatia d'ora in poi. Ascolta, lasciaci un pensiero che possiamo tenere come eredità di Dante, quali suoi discendenti indegni.
No, degnissimi. Proprio perché era un uomo, siamo tutti uomini e donne degni di lui, accidenti. Ma la cosa da fare sarebbe leggerlo. Questa è la prima cosa da fare.
Andiamo subito a casa.
Oh, brava Maria Grazia. Subito. Che ci sia una Divina Commedia in ogni casa. Maria Grazia, in ogni casa deve esserci una Divina Commedia. Ma io, se posso restringere, insomma, tutto il discorso a un messaggio, diciamo così, mi ridurrei un po' a riproporre quello che vi dicevo prima per la lingua, insomma. Dante, secondo me, è e rimane un classico. Che cosa significa classico? Appunto, non la statua. Classico significa un testo del passato che continua a parlare a noi che viviamo in un tempo diverso dal suo e che affrontiamo un mondo diverso dal suo. E questo Dante, secondo me, lo rimane indubbiamente. Però intendiamoci, il nostro affetto, io mi permetto di parlare di affetto, di amore nei confronti di Dante, ecco, non deve essere un'imitazione pedissequa del personaggio. Noi non dobbiamo ripetere le sue parole, i suoi pensieri o le sue azioni, perché noi viviamo in un tempo diverso dal suo. Noi dobbiamo, a mio parere, agire in maniera dantesca, con lo spirito di Dante. Quella che dobbiamo trarne, Susanna, secondo me, è una lezione di metodo, quella serietà, quella coerenza, anche quell'orgoglio linguistico di cui abbiamo parlato. Questa è la grande lezione che Dante può darci. E, ecco, io penso che se riusciamo a salvare questo di Dante, abbiamo preso l'essenziale. Ecco, Dante, appunto, non va imitato a mo' di scimmia. Dante dobbiamo portarlo con noi e, come dicevo prima, ci deve, a mio parere, tenere lontani dai due pericoli contrapposti. Cioè, da un lato Dante funziona come vaccinazione, passatemi il termine molto in auge, contro un certo nuovismo esasperato, no? Il nuovismo di chi butta a mare il passato e la tradizione perché è roba vecchia, fa schifo e vale solo il presente. Ecco, no, Dante contro questa malattia è un vaccino eccezionale. Vi ricordate cosa chiede Farinata degli Uberti quando Dante gli va dinanzi? Non gli chiede chi sei, che ci fai qui, ma perché sei all'inferno. Gli chiede chi fuor li maggior tui. Chi sono stati i tuoi antenati? È chiaro, no? È una concezione diversa dell'individuo, non è la nostra. Però Dante ci ricorda che ognuno di noi è un passato, è una storia, viene da un passato, e anche quando lo contestiamo, soprattutto se lo contestiamo, dobbiamo conoscerlo. Quindi Dante, antidoto contro il nuovismo esasperato, contro la cancel culture, come si dice adesso. Dante è un argine armato contro questo morbo. D'altro canto però Dante, Dante vivo, Dante intellettuale, militante, organico, come si diceva un tempo, ecco, Dante è anche il baluardo contro quella concezione sterile del passato che fa del passato una reliquia, che fa del passato un oggetto morto da ostentare per così, per moda, per vanità, per la nostra insignificanza. Ecco, no. Il passato che Dante ci consegna è un passato vivo che ha bisogno della nostra voce e del nostro sangue per continuare a vivere. Questo passato militante, mi viene da dire, questa è la grande lezione di Dante. Dante quest'uomo era, e questo ha scritto nelle sue opere. Ecco, io penso che davvero questa via mediana difficile sia proprio la sua migliore eredità. Difficile, ne parlavo tempo fa con una mia collega stimatissima, difficile perché questo ci impone fatica, studio, intelligenza. Ma se riusciamo a vedere Dante in questo modo, a leggere in questo modo Dante, Dante ci insegna a concepire l'altro da noi, ci insegna a rispettarlo, ad ascoltarlo, a dialogare con lui anche quando non siamo d'accordo con lui. Dante ci insegna la pazienza e la capacità di ascoltare. Beh, io penso che se riusciamo a prendere questo da Dante, abbiamo fatto veramente un grande guadagno. Dicevi, Don Aristide?
Sì, scusate se, ma innanzitutto grazie, ma l'occasione è troppo ghiotta per non porre, una domanda, se mi permette.
Caspita, ma...
Non vorrei rubare.
No,
dimmi. Anna Maria Chiavacci Leonardi, conosci benissimo, dantista, nella sua introduzione alla Divina Commedia dice... Si chiede proprio se Dante è nostro contemporaneo, perché...
È una domanda ricorrente.
Sì, e lei dice, ma sarà nostro contemporaneo fino a quando il mondo dei suoi valori e il linguaggio che ha utilizzato per renderlo potrà ancora parlare a noi. Ora, il mondo dei suoi valori, lei dice, è quello cristiano fondamentalmente.
Sì.
Ora, noi stiamo vivendo un momento in cui sembrerebbe che il mondo dei valori cristiani in Occidente stia tramontando. Pensi che tramonterà quindi anche lui? O che ci sia così nesso tra, diciamo, la cristianità, il mondo
e Dante,
e lui?
Beh, sai, ovviamente è difficile fare profezie se non si è Dante, insomma. Io non posso fare profezie post evento. No. Don Aristide ricambia il bene che io gli voglio. Ma io penso che Dante non tramonterà, proprio perché credo, fiduciosamente, come Dante mi insegna a fare, che quei valori in cui Dante credeva non sono valori destinati a morire. Sono valori destinati forse a evolversi, a cambiare faccia, a mutare il loro aspetto comunicativo. Dovremo trovare linguaggi nuovi, dovremo, come Dante, imparare lingue nuove, creare un fiorentino che diventi nuova lingua per parlare a nuove donne, a nuovi uomini in tempi nuovi. Ma i valori di Dante, cioè quei valori cristiani, secondo me non tramonteranno.
Riuscimmo a riveder le steppe.
Certamente, questo, sempre.
Cioè, per noi,
sempre.
Cosa so? Cos'è per noi uscire a riveder le stelle? In questo periodo buio.
Roberto, hai già la risposta. L'amor. L'amor che muove il sole e le altre stelle. Cioè, quello che Dante ci consegna non è un messaggio di partito, uno slogan. Dante ci consegna valori, secondo me, imperituri e un modo di concepirli con amore, assolutamente. Non c'è via d'uscita, è solo l'amore che salva. E Dante in questo crede, e io credo in Dante. Penso che sia un testimone degno di molta fiducia.
Non per niente Lucifero piange,
sì.
È un'umanità che piange.
Sì, sì, la caricatura, no,
per esempio, io dal mio punto di vista Boito nel Mefistofele,
certo,
lo fa molto ironico. Mi è piacevole cosa di quando in quando vedere il vecchio e parlare.
Ma tu sai bene chi sta citando.
Ecco,
Milton
è
Alberto.
È un angelo.
No, ma quello è, ma quello è, anche, è, anche, è anche Goethe. È anche
certo,
Goethe.
Quello che piange.
Ma infatti è lì il discrimine.
Se Lucifero piange, mi chiedo, non lo so. Lucifero potrebbe salvarsi?
Beh, questo forse è chiedere un po' troppo alla teologia,
non lo so,
di Dante.
No,
no, nel senso che
allarghiamo Lucifero.
Come Don Aristide sa, nel Novecento la teologia.
Lucifero. Se Lucifero è il male e il male piange su se stesso.
Sì. Beh, tieni conto che Lucifero sicuramente è il male. Ed è allontanato da Dio, si trova nel luogo più lontano possibile da Dio. Lucifero però non è l'uomo. Lucifero è un esito possibile della nostra umanità, che infatti attrae a sé l'umanità peggiore, verrebbe da dire, no? Ma non è il nostro destino necessario, ovviamente. Il nostro destino, se davvero non cediamo al disamore, ma l'amore è celeste. Beatrice lo dice, cioè, ma tu non ti devi stupire di salire verso... L'altra dice, ma come faccio a salire verso il cielo se io sono ancora vivo? Lei dice, ma non ti devi stupire, quella è la tua patria, e quella ti chiama, tu sei naturalmente portato al cielo, ti devi stupire di essere stato sulla terra, non di puntare verso il cielo. E quindi Roberto, quello è un esito possibile, ma non necessario. Rientra nella nostra possibilità di scelta.
Sì.
Noi possiamo scegliere di finire in quell'abisso, sì, ma non è necessario.
Io
assolutamente.
Spero che il male pianga su se stesso.
Secondo Dante è inevitabile.
Io spero.
Secondo Dante alla fine è inevitabile.
Se il male, come adesso, lo facciamo corrispondere con tutte queste realtà di violenza,
hai ragione.
Mi chiedo, sarebbe ora che il male piangesse di se stesso?
Ma sai, Dante ha una visione molto più ampia.
Certo.
Sai, il male può essere arrogante episodicamente, ma ricordati qual è la prospettiva di Dante. Sulla porta dell'inferno lui dice... ti ricordi? Ed è l'eternità.
Sì.
Lui dice a Virgilio, ma mi è duro questo concetto. Sì. E Virgilio gli dice, guarda, è proprio così, cioè... Queste pene sono eterne, quindi ecco perché il male piange, perché quella scelta è una scelta irrevocabile ed è eterna. Dante fa fatica a capire cosa sia l'eternità, ma noi stessi, cioè, provate a immaginare l'eternità, per noi è inconcepibile, fuori dal tempo.
Non è giusto che per un errore piccolo durante la vita uno debba soffrire un'eternità, poi ovviamente uno lo rimette in luce, però io mi riparo ad aver già pensato quando abbiamo fatto Dante alle superiori e anche qualche accenno in precedenza alle medie sul fatto di dire sì, va bene, però e poi vabbè, giustamente a livello nell'educazione cristiana, no? Il rischio di dire questa cosa qua perché vabbè in vita, ok, i peccati di Dante non sono delle una volta, una tanto, quando finisce all'inferno sei riconvinto.
È una pervicace volontà di fare il male.
Però uno dice sì, ma dopo che sono trascorsi mille anni, 2000 anni, eccetera, eccetera, questa sensazione di, vabbè, ma è un punto, cioè all'inizio pagina e qua siamo 200 pagine dopo.
È vero, hai ragione. Infatti Dante lo dice, cioè, per me è dura questa cosa, cioè Dante si ribella all'inizio, dice ma com'è possibile, eterne? Sì, è vero, però considera l'altra faccia del problema, c'è fino all'ultimo la possibilità, la misericordia di Dio, dice Dante, è così grande che coglie tutto ciò che si volge a lei. Tutti pensano a Manfredi, no? Il re Manfredi, che è un personaggio abbastanza... pericoloso, diciamo così, eppure Dante lo trova in purgatorio. Ma c'è un esempio ancora più bello, ancora più commovente. Sempre nell'Antipurgatorio, Dante incontra Bon Conte da Montefeltro. Non ve lo ricordate, probabilmente non è molto famoso.
Scusa. È quello che si sono contesi sul fiume, l'angelo e il diavolo, no?
Sì, 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 il suo corpo viene esattamente, bravissima. Ma ti ricordi, Bon Conte da Montefeltro è un feroce ghibellino, cioè un nemico della Chiesa, vissuto fra stravizi, proprio uno convinto, veramente un duro, uno di quelli a cui veramente della vita dell'aldilà non gliene importava nulla. Partecipa alla battaglia di Campaldino, anche Dante partecipò a quella battaglia, ma sul fronte opposto, quindi sta parlando di un suo nemico. Viene ferito a morte, si trascina in un canneto, sente che oramai sta per morire, vede intorno a sé farsi lago, dice, del suo sangue, e lentamente perde i sensi. Il demonio è già lì pronto per prendersi la sua anima, portarsela giù in eterno. Bon Conte incrocia le braccia e muore pronunciando il nome di Maria. L'angelo afferra la sua anima e la strappa al demonio. È una visione veramente paterna, materna della misericordia di Dio. È lì a spiare fino all'ultimo momento, a cogliere l'ultimo cenno di assenso. La nostra volontà, la nostra libertà ha possibilità di esprimersi fino all'ultimo momento, purché ci sia, è lì e la afferra. Bon Conte, io te lo trovo commoventissimo, in questo lago di sangue, nei canneti della Maremma, muore incrociando le braccia e pronunciando il nome di Maria. E questo scaccia il demonio. O meglio, non lo scaccia, perché il demonio, come dicevi, non potendo prendere l'anima, prende il corpo e ne fa strazio, lo distrugge. Infatti Dante gli dice, ma com'è che non abbiamo trovato il tuo corpo poi dopo la battaglia di Campaldino? E lui dice, sapessi cos'è successo al mio corpo. Però l'anima di Bon Conte è salva. La nostra volontà è potente fino alla fine e la misericordia di Dio è operante fino all'ultimo momento possibile, forse anche un po' oltre. Questo credo che pareggi quella durezza.
Bravo Paolo!
E l'autore della commedia, insomma.
Signore,
una versione piccola della commedia. La commedia bisogna sempre averla dietro, quindi prendetela anche in piccolo formato.
Come il Vangelo.
Se ci riesco io.